consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
È martedì, rieccoci. Buon pomeriggio a voi tutti. Rieccoci con la consulenza linguistica, il tradizionale e consueto appuntamento del martedì. La lezione introduttiva di oggi è dedicata al passato remoto. Come si forma quando si usa? Oltre a spiegare il passato remoto, nel sommario della consulenza linguistica odierna spiccano sia le vostre domande, le vostre curiosità sull'italiano scritto e parlato, sia la scoperta o la riscoperta della parola madre. Domenica prossima si celebra la festa della mamma e allora noi facciamo un giro d'orizzonte attorno alla genitrice o alla donna che ha concepito e partorito, allargandoci anche a madre patria, madre lingua, mammella, materna, matrice, casa madre, chiesa madre e scena madre. Poi il professor Patota, con il quale già ci soffermeremo sulla parola mamma, e poi con il suo radiobolario invece ci allargheremo a furia, futuro e gatto. Questo dunque il sommario della trasmissione odierna.
La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
La curiosità attorno al passato remoto. Jerry Mottis, buongiorno e benvenuto. Il passato remoto, allora, come si forma e quando si usa, ma soprattutto che cos'è?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quindi oggi sì, parliamo di passato remoto. Che cos'è il passato remoto, come si forma e quando si usa? Cominciamo anche qua, in questo caso, da una definizione. Il passato remoto innanzitutto è un tempo dell'indicativo, come tutti sanno, e indica un'azione avvenuta appunto nel passato remoto. Cosa significa remoto? Cioè che è un passato lontano nel tempo, molto lontano, ed è un'azione precedente rispetto a chi parla e che non ha nessun legame con il presente. Questa è la cosa particolare, quindi un'azione conclusa nel passato che non ha più un rapporto con il presente, cioè che è terminata in un modo definitivo. Quindi è il tempo della precisione, perché è in grado di, diciamo così, inserire l'azione in un tempo preciso nel passato e in un tempo compiuto.
Quindi questo è il significato, questa è la definizione, meglio, di passato remoto. Vediamo come si forma grammaticalmente.
Sì, il passato remoto dei verbi regolari, perché ovviamente ci sono anche molti verbi irregolari, si coniuga sostituendo le tipiche desinenze dell'infinito, che sono are, ere, ire, questo l'abbiamo detto più volte per le tre categorie in italiano, con quelle che vediamo tra un attimo. E attenzione, perché a volte vi sono due possibilità, cioè due varianti corrette per la stessa forma verbale, ed è infatti da qui che nascono spesso i problemi, nascono spesso i dubbi nell'uso del passato remoto. Allora, cominciamo magari dalla prima categoria, dei verbi in are, con la desinenza in are. Ad esempio parlare, il passato remoto sappiamo tutti che è io parlai, tu parlasti e lui o lei parlò, noi parlammo, voi parlaste ed essi parlarono. Ecco, dunque, la particolarità del primo gruppo è quella della terza persona singolare che prende l'accento, quindi egli parlò. Questo è uno dei temi ricorrenti, perché ad esempio quando i ragazzi scrivono alle medie o anche alle elementari, immagino, è uno degli errori più comuni, quello di dimenticare l'accento sul passato remoto.
Grave.
In questo caso grave, egli parlò, lui o lei parlò,
egli mangiò,
eccetera, esatto. Poi abbiamo invece la seconda coniugazione, che sono i verbi in ere, e questa pone effettivamente dei problemi, questa categoria, perché ci sono molte eccezioni e qui abbiamo molti verbi irregolari.
Allora, diamo un'occhiata.
Ad esempio il verbo ricevere. Il verbo ricevere diventa io ricevetti, però abbiamo anche una forma un po' più antica.
Ricevei.
Io ricevei, però ovvio oggi utilizziamo soprattutto io ricevetti, tu ricevesti e lui o lei ricevette. Ma si può dire anche lui o lei riceve in questo caso appunto anche con l'accento. È una forma un po' antiquata, obsoleta, non si usa più, ma non è scorretta.
Lei riceve, lui riceve.
Ovviamente tutti oggi
accento
diciamo
chiuso,
ricevette, certo. Oggi. Noi ricevemmo, voi riceveste, essi ricevettero. Ecco, essi riceverono è una forma antiquata,
desueta.
Esiste, desueta, obsoleta, non si usa praticamente più, però non è scorretta, ecco, ripetiamolo.
Dormire, siamo alla terza coniugazione, i verbi inire.
I verbi inire, questi generalmente sono regolari, pensiamo appunto a dormire. La particolarità è questa, la prima persona prende la doppia I, io dormii, non ha l'accento, mi raccomando, però la doppia I col puntino, quindi II, due I di fila, quindi ripeto, io dormii e poi andiamo avanti. Tu dormisti, lui o lei dormì, questo sì con l'accento, noi dormimmo, voi dormiste, essi dormirono. Diciamo questa è la coniugazione normale dei verbi al passato remoto, però la particolarità è proprio questa, che esistono molti verbi irregolari in italiano, addirittura alcuni difettivi di cui parliamo a volte, e sono appunto questi che ci pongono dei problemi. Infatti i verbi della seconda coniugazione, quelli nere di cui abbiamo appena parlato, come anche l'avere, possono avere, come detto, una forma alternativa. Quindi di solito, come nel caso di ricevei, ricevè e riceverono, ecco, si tratta di forme, come appena detto, direi letterarie, quindi non frequenti, però possono sussistere, possono coesistere quasi con le forme più comuni.
Poi andiamo avanti sui verbi della prima e della terza coniugazione, cioè inare e inire, che sono regolari in generale.
Questi invece sono regolari generalmente, quindi pongono un po' meno di problemi,
certo,
rispetto alla seconda categoria dei verbi di cui abbiamo appena parlato, che sono appunto in genere irregolari. Un verbo irregolare ha appunto delle forme però sia irregolari sia regolari, quindi non è completamente irregolare, a seconda appunto della persona. Ad esempio, la seconda persona singolare e plurale più la prima persona plurale generalmente sono sempre regolari, mentre sono irregolari le altre persone. Un esempio per capirci meglio, perché siamo in radio, quindi è un po' difficile, dovremmo scriverle e vederle queste forme, però pensiamo al verbo
avere.
Avere, al passato remoto, io ebbi, tu avesti, egli ebbe, noi avemmo, voi aveste, essi ebbero. Se prendiamo le forme regolari sono tu avesti, noi avemmo, voi aveste, queste sono le desinenze della forma regolare, ma la prima, la terza e la terza plurale, la terza singolare plurale, sono invece irregolari. Noi diciamo io ebbi, non io a qualcosa, ma io ebbi.
Io ebbi e
lui ebbe e loro ebbero. Quindi vedete che sono tre forme irregolari e tre forme regolari nello stesso verbo irregolare.
Parità, 3-3.
Parità.
Alcuni verbi irregolari presentano poi il raddoppio o raddoppiamento.
Sì,
raddoppiamento direi.
Della consonante, di una consonante finale nella radice. Questo è interessante. Pensiamo al verbo volere, diventa io volli. Il verbo cadere, io caddi. Etimologicamente non abbiamo la doppia D, però la prende, c'è questo raddoppiamento appunto della consonante. Bere, ti ricordi che un ragazzo,
sì,
una mamma aveva telefonato chiedendo, ma mio figlio dice sempre bevere, perché io bevvi con la doppia V, non è, in italiano è bere, però al passato remoto prende la V, il raddoppiamento della B, quindi io bevvi, o tenere anche, io tenni, oppure rompere, io ruppi con la doppia P, o sapere, io seppi. Io seppi, eccetera, abbiamo molti altri casi.
Il verbo essere ha anche una coniugazione irregolare al passato remoto, lo prendiamo.
Sì, è anche un po' irregolare, come abbiamo detto, come il verbo avere, diventa io fui, tu fosti, egli fu, e ricordo che sul fu, e si trova spesso, non va l'accento, l'accento è da evitare assolutamente, non è necessario, perché noi non possiamo pronunciare diversamente da fu, non si può pronunciare in modo diverso, con accento aperto o chiuso, quindi non ha assolutamente senso. Poi noi fummo, voi foste ed essi furono, quindi alcuni esempi.
Tutto irregolare però in questo caso.
In questo caso è tutto irregolare, esatto, perché essere, vedete, non c'è la radice S in nessuna di queste forme.
Io sei, no.
No, infatti.
Io fui, tu fosti, egli fu, noi fummo, voi foste, essi furono. Quando, Jerry, si usa il passato remoto?
Allora,
già anticipato, ma lo ridiciamo.
Terminiamo brevemente appunto su questa lezioncina appunto con le regole. Quando si usa il passato remoto, e poi appunto se avete delle domande particolari noi le raccogliamo e magari rispondiamo la settimana prossima.
Allora lanciamo i numeri
0848 030808, WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
C'è anche un indirizzo mail, laconsulenza@rsi.ch. Andiamo e ritorniamo al passato remoto. Jerry Mottis, quando si usa?
Dunque, quando si usa, alcune regolette per identificare l'uso appunto di questo tempo verbale dell'indicativo. Allora, il passato remoto si usa innanzitutto in azioni storiche lontane nel tempo, che però non sono legate al presente. Questo l'avevamo già nella definizione iniziale. Sì. Facciamo un esempio. Giulio Cesare conquistò la Gallia e poi passò il Rubicone. Quindi abbiamo il verbo conquistare e il verbo passare al passato remoto. E tutte e due vedete che prendono la perché è una terza persona singolare, conquistò e passò. Mentre possiamo usare anche il passato remoto in azioni che il parlante sente lontano nel tempo, però emotivamente, quindi un'azione distante che non provoca, che non suscita più alcuna emozione oggi. Però diciamo subito che è una scelta stilistica, è una scelta soggettiva, personale, in questo caso l'uso del passato remoto. Facciamo un esempio anche qua. Quando ci lasciammo, mi trasferii a Milano. Quindi vedete che emotivamente magari questo fatto non mi tocca più nel presente e quindi posso usare il passato remoto. Però è anche vero che possiamo usare il passato prossimo semplicemente, no? Quando ci siamo lasciati mi sono trasferito a Milano, però in questo caso c'è più vicinanza emotiva per questa scelta verbale. E poi abbiamo un'ultima categoria che è questa, cioè generalmente noi troviamo il passato remoto, è ovvio, i nostri allievi lo sanno molto bene, soprattutto nello scritto, nei libri, nei romanzi, nelle fiabe, nelle favole, eccetera. Quando Biancaneve aprì gli occhi, vide tanti piccoli uomini che la fissavano, vedete? Quindi aprire diventa aprì e vedere diventa vide, lei vide. Quindi nelle favole si usa spesso, accompagnato spesso con l'imperfetto.
Nel sud Italia, centro-sud Italia, si usa spesso il passato remoto anche per azioni che non sono tanto remote, tanto lontane nel tempo.
Sì, esatto. Avevamo già accennato a questo problema di natura grammaticale proprio quando avevamo affrontato il passato prossimo, cioè il passato remoto spesso si usa anche nel parlato del sud e in parte appunto nel centro Italia, proprio al posto del passato prossimo. Noi possiamo sentire comunemente una frase come questa: ieri incontrai Luca, o andai al mercato, andai al cinema. Ieri è una vicinanza temporale, quindi implica ovviamente un passato prossimo, ma c'è questo uso particolare del centro-sud Italia di matrice, direi quasi piuttosto dialettale o regionale, ecco. Però diciamo,
noi non lo diciamo
grammaticalmente, no, diciamo nella
ieri
zona di matrice
Luca,
lombarda, direi di no.
Ieri parlai nella consulenza di centri socio assistenziali per gli anziani. No, ieri nella consulenza abbiamo parlato,
certo.
Non parlai o parlammo di. Raffaele, buongiorno, benvenuto, ci dica tutto.
Sì, buongiorno a voi. Niente, appunto volevo fare una domanda, se era fattibile. Era appunto inerente al verbo fui.
Sì.
Allora, niente, volevo chiedere appunto, è più corretto dare io, cioè dire io fui, o altrimenti è sufficiente dire fui? Perché già dicendo fui praticamente intendo già dire che sono io.
Sì, sì, noi sappiamo benissimo che ad esempio il pronome personale in italiano può essere appunto sottinteso, quindi può essere
vale anche per il presente, però
vale per tutte le
per
forme
tutte
verbali,
le forme
quindi
verbali,
indipendentemente dal passato remoto.
Io sono.
In questo caso non c'è nessun problema, perché fui è l'unica forma,
esatto,
all'interno di questo verbo, quindi io fui, tu fosti, egli fu, noi fummo, foste, furono, quindi vedete che fui,
certo,
non può che essere la prima persona singolare, quindi può essere appunto, diciamo tra virgolette, eliminato.
Grazie.
Perché noi capiamo benissimo che si parla di una prima persona.
Buona giornata, Raffaele.
Altrettanto a voi.
Grazie.
Fui molto contento della sua visita. Non è necessario dire io fui molto contento della sua visita.
Fui molto contento.
Fui molto contento.
Di Jerry Mottis nella consulenza. Allora, il passato remoto si usa, una domanda, quando si parla di un periodo finito. Per esempio, ieri andai. È corretto?
Ma l'abbiamo appena detto, non per forza un periodo finito, deve essere comunque un passato remoto. Remoto significa anche lontano nel tempo, che può essere lontano sia emotivamente ma anche storicamente. Abbiamo parlato prima di Giulio Cesare, potremmo fare altri esempi con Dante, con Napoleone, eccetera. Quindi se vi è una vicinanza temporale, generalmente usiamo il passato prossimo. È anche più semplice da usare che non il passato remoto, che ci pone molti, molti dubbi, ecco.
Poi in Toscana, che dovrebbe essere la culla dell'italiano, viene abitualmente utilizzato il passato remoto.
Come detto, sì, centro-sud Italia è un
diciamo
uso...
che sono abitudini regionali, non è sbagliato.
Sì, magari interpelleremo anche il professor Patota su questo uso, lui è un linguista, uno storico della lingua, sarebbe interessante capire come mai vi è questa alternanza.
Poi, frasi in cui i verbi sono al passato remoto, la corrente spinse la barca al largo, a quel punto non resistetti più ed esplosi. Appena vidi lo squalo mi affrettai verso riva.
Sì, perfetto, questo è un uso letterario, quindi nei libri, nei romanzi, ma anche nelle poesie spesso abbiamo questo uso un po' più alto che non il passato prossimo, quindi usiamo il passato remoto proprio in ambito letterario, aulico, ricercato.
Bene, allora, abbiamo detto in apertura che, ma lo sapete anche voi, che domenica è la festa della mamma, parleremo tanto di mamma, soprattutto nella seconda parte del nostro programma, ma già adesso di mamma parliamo, o meglio, della mamma, ascoltiamo una bella canzone di Edoardo Bennato, un classico molto famoso e anche molto godibile.
C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero poco sarà a colori, l'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei. Viva la mamma, affezionata a quella gonna.
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1. Come si scrive? Come si dice?
Siamo alle domande del pubblico, le domande degli ascoltatori che ci scrivono o in diretta oppure anche via mail durante la settimana oppure ci telefonano come Tatiana. Tatiana, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io avrei una domanda sul non avrebbe o non sarebbe, per esempio, dovuto succedere.
Se non sarebbe dovuto capitare o non avrebbe dovuto capitare. Sì,
ecco,
buona domanda.
Per esempio, sì, grazie.
Molto precisa, molto chiara, ci ascolti per radio. Buona
sì,
giornata.
Grazie.
Jerry.
Allora, il verbo è succedere, devo prendere nota.
Succedere o capitare?
Ecco, no, appunto dipende.
Ah, dipende.
Il verbo ha il suo, ha ovviamente ausiliare. Succedere è successo, quindi è successo. Quindi l'ausiliare è il verbo essere, quindi
esatto.
In questo caso abbiamo il verbo servile, ma l'ausiliare deve restare essere, quindi sarebbe potuto succedere.
Ma anche capitare è capitato, sarebbe
è capitato,
dovuto capitare.
Sarebbe dovuto capitare, esattamente. Sì, dipende appunto qual è l'ausiliare. L'ausiliare si mantiene sempre con il suo verbo forte e quindi funziona in questo modo. Ecco, sono esempi che dovrei poi annotarmi, potremmo fare alcuni esempi interessanti.
Però domande interessanti. Andiamo avanti. Alla radio una giornalista ha definito l'inverno appena trascorso inverno valanghivo per dire che ha causato molte valanghe. Ma esiste davvero questo aggettivo? Non l'avevo mai sentito.
Beh sì, dobbiamo dare ragione alla giornalista, perché valanghivo effettivamente esiste, è raro però esiste, ad esempio non è attestato nell'enciclopedia Treccani, io ho controllato, però esiste in altri dizionari, si trova in altri dizionari col seguente significato: relativo alle valanghe o soggetto a valanghe, e si parla infatti di zona valanghiva o anche di rischio valanghivo, ma soprattutto direi in Italia. Da noi, anche qua ho controllato, nella Svizzera italiana questo aggettivo è poco comune. Infatti gli uffici forestali e anche di protezione dell'ambiente, ad esempio, parlano di ripari valangari e non di ripari valanghivi. Ecco, valangario è infatti un termine regionale, un ticinesismo, e per riparo valangario, appunto comunemente chiamato anche riparo antivalanghe, alcuni dizionari danno paravalanghe, cioè un'opera di difesa montana costituita da gallerie artificiali o da robuste tettoie di legno e travi di ferro posta lungo le falde soggette a caduta di valanghe o slavine per proteggere le strade, le ferrovie e i comprensori sciistici. Questa era la definizione completa.
Sciistici, due i, ricordatevi.
Sciistici, esatto.
È meglio dire incidente della circolazione o incidente di circolazione?
Anche questa è una domanda un po' particolare, non è sempre semplice dare una risposta. Perché? Perché il dubbio viene appunto in alcune espressioni completate da un complemento di specificazione. Quindi in questi casi è meglio usare la preposizione semplice o quella articolata. Ecco, il dubbio rimane, e la grammatica cosa ci dice? Beh, per la verità non ci dice molto su questa regola. Io posso semplicemente dire questo: le preposizioni sono uno appunto degli argomenti più difficili, perché non hanno appunto sempre delle regole. Ecco, in modo generico si può affermare però questo, che il di, quindi la preposizione semplice, si usa per esprimere un concetto generale, ad esempio la partita di calcio, mentre si articola in della, ad esempio, per illustrare un evento preciso. Se io dico la partita della Juve è diverso che dire la partita di calcio. Quindi abbiamo un avvenimento generale e un avvenimento preciso. In questo caso si articola. Ecco, per rispondere all'ascoltatore, incidente di circolazione della circolazione, io direi che si equivalgono. Se volessimo indicare un incidente preciso, diremmo incidente della circolazione a Camorino, ad esempio. Mentre in modo generale sono stati registrati meno incidenti di circolazione l'anno scorso in Svizzera.
Di generale, quindi della preciso, più preciso.
Direi di sì.
Perché i foglietti illustrativi si chiamano così? Non presentano mica illustrazioni, ma ogni tanto qualche illustrazione c'è.
Sì, alcune sì, per la verità. Il foglietto illustrativo, comunemente poi è detto anche bugiardino, magari ne riparleremo un'altra volta, è appunto il foglio allegato ai medicinali contenente non solo una descrizione, cioè del principio attivo, ad esempio, le controindicazioni e tutti gli effetti indesiderati di un farmaco, ma a volte appunto anche la destinazione. l'espressione d'uso, la modalità d'uso, la posologia, no? Che spesso appunto sono anche illustrate con dei disegni, degli schemi per l'uso pratico, proprio per l'assunzione dello stesso farmaco.
Walter ci scrive che nel linguaggio tecnico si usa spesso pendio valanghivo.
Pendio valanghivo, perfetto. Questo anche in Ticino, dunque.
Poi sul passato remoto, la formidabile maestra alle scuole elementari nel 1948, negli anni 40, ci insegnò che con il passato prossimo si intende il tempo riferito a pochi giorni appena trascorsi, sì, a partire dalla mattina. Quindi pochi giorni appena trascorsi a partire dalla mattina, tutto il resto del tempo è oramai remoto. Ottimo esercizio per imparare il passato remoto dei verbi. Peccato doverlo tralasciare negli anni seguenti per non essere catalogata una persona con la puzza sotto il naso.
È un tempo verbale difficile, lo sappiamo, anche a scuola è molto difficile far studiare i verbi, soprattutto le forme. Poi pensiamo che esiste il passato remoto, ma esiste anche un trapassato remoto, quindi magari la prossima volta parleremo
del
quello.
Trapassato. Andiamo avanti con una domanda di natura dialettale, che sarebbe però da destinare e da rivolgere al dialetto in sacoccia, la rubrica di Isabella Visetti della domenica pomeriggio. Se sono in vigna utilizzo il carash. Come si può tradurre in italiano carash?
Allora, io ho controllato sul dizionario degli elvetismi e dei ticinesismi, infatti lì è segnalato e contempla appunto questo interessante termine, il carash. È una lastra di pietra lunga e sottile, biforcuta in cima, che serve da colonna di sostegno di una pergola, in particolare nei vigneti appunto a pergolato, questa è la definizione che ne dà. È una parola di origine dialettale, giustamente, che è invariata al plurale, quindi un carash du carash, immagino, non solo ticinese, perché deriva dal latino, da carax o carax, o appunto, che significa palo, quindi ciascuno dei travicelli di legno sostenuti dai carash, è detto anche topia in italiano, in dialetto. Ecco, una curiosità che poi ho anche ritrovato, che Plinio Martini, quindi il noto scrittore ticinese, l'ha italianizzata in caracci nel suo romanzo più noto, che è appunto Il fondo del sacco.
Quindi una lastra di pietra lunga e sottile, biforcuta in cima, che serve da colonna di sostegno di una pergola, in particolare nei vigneti a pergolato. Questo è il caracci.
È una colonna portante, sì.
Giorgio, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'ascolto che mi date la possibilità di dire qualcosa. Sul passato remoto avevo una piccola mia esperienza da dire per spiegare forse l'uso diverso dal centro-sud Italia al nord, del passato remoto al passato prossimo. Entrambi sono tempi perfetti, quindi si possono praticamente usare entrambi come si vuole. Però io penso che al sud si sia un pochino più dinamici e al nord un po' più lenti. Allora, al sud si usa un passo e al nord due passi. Non so se ho un'intuizione giusta, ve la pongo così.
Sì, lei di dov'è?
Discussione.
Giorgio.
Io sono del nord, però ho abitato 5 anni a Roma. Sì. Anche in Toscana, e quindi ho un pochino di esperienza, ma ora sono da un'eternità in Svizzera e non so più se le cose sono così o diversamente.
Ha un accento molto mischiato tra toscano, sì, romanesco,
e ormai
romano, e poi anche un po' di... Abita dove? In Svizzera francese?
Svizzera tedesca. A Lucerna,
quindi conosce bene il tedesco, parla sicuramente anche lo Schweizerdeutsch, giusto?
Un po', insomma, ci capiamo.
Un po' di tutto, quindi. Grazie, Giorgio. Buona giornata.
Prego, buona giornata.
Beh, non ha tutti torti, Giorgio.
Sì, interessante questa visione quasi sociologica, sociolinguistica, insomma.
Andiamo avanti con le domande che ci avete spedito e noi rispondiamo a Luca. Uno studente bullo ha avuto un comportamento inqualificabile nei confronti di un professore. La stampa e i media hanno titolato il fatto "professore bullizzato". Bullizzato. Che cosa è bullizzato? Verbo, aggettivo o altro? È una domanda di Maurizio che ci ascolta e ci segue da Milano.
Sì, allora, è vero, noi conosciamo bene, però non tanto il fenomeno, che effettivamente anche il fenomeno del bullismo meriterebbe una trasmissione intera, non solo, io lo dico appunto da insegnante proprio anche.
Anche tu sei bullizzato.
Ma per la verità no, non è mai successo, per fortuna, noi viviamo in realtà ancora abbastanza serene.
A Roveredo, Grigioni.
Sì, soprattutto nelle valli. È vero che magari anche in certi centri urbani della Svizzera italiana qualche piccolo caso magari di bullismo piuttosto tra ragazzi e non con gli insegnanti esiste, emerge, è un tema sicuramente molto attuale. attuali.
Però Jerry Mottis, la notizia è che non è mai stato bullizzato.
No, per fortuna.
Bene, andiamo a bullizzato.
Esatto. Allora, il termine, ovviamente, noi parliamo adesso di lingua italiana, quindi ragioniamo su questo termine interessante. Il termine da cui deriva, ovviamente, è bullismo, che deriva a sua volta da bullo, quindi è un sostantivo derivato dall'aggettivo bullo. Che cosa rappresenta il bullismo? Appunto un comportamento arrogante, spesso sfrontato da parte di un ragazzo o anche di una ragazza. Ecco, in particolare si intende appunto un atteggiamento di sopraffazione sui più deboli e sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche ma anche psicologiche, attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili. E quindi è vero che il fenomeno, che è di natura sociale, ovviamente si è imposto anche nella lingua italiana, perché da bullo si è creato bullismo, da bullismo si è creato il verbo bullizzare della prima categoria, che è un classico, ed è un neologismo, è un verbo che ormai è sempre più usato e entra nel linguaggio comune, quindi direttamente derivato da bullo, che nel linguaggio giornalistico significa sottoporre ad atti di bullismo, senza dimenticare che esiste anche il cyberbullismo, quindi sì. Vedete, con questo prefissoide, diciamo così, inglese, è un prefissoide, è un anglicismo in fondo, no? Quindi abbiamo un neologismo legato a un prefissoide inglese, quindi cyberbullismo, che è anche un fenomeno di cui bisognerebbe più spesso parlare. Ecco, però, linguisticamente, essendo formato con la desinenza del primo gruppo in are, ha come participio passato, semplice, diretto, ato, quindi bullizzato, cioè sottoposto ad atti di bullismo.
Quando cominciai, passato remoto, a lavorare per l'allora RTSI, c'erano ancora le macchine da o per scrivere sulle nostre scrivanie dei nostri uffici. Di Besso di Comano, perché macchina da scrivere e macchina per scrivere? Perché ci chiedono, si sente spesso dire macchina da cucire al posto che macchina per cucire. Sono giusti entrambi? È una domanda di Fiorenzo.
È una domanda anche ricorrente, cioè ricorrente proprio perché il dubbio rimane, persiste, poiché si tratta ancora una volta, tanto per cambiare, mi verrebbe da dire, di cosa? Di un'alternanza tra due espressioni che sono entrambe in uso e sono accettate tutte e due dai linguisti e che hanno e che significano anche la stessa cosa. Quindi, però ho fatto un controllo in rete, allora ho trovato una maggior presenza di macchine per cucire, 6,2 milioni di pagine, contro invece le solo, diciamo così, 2,2 milioni di pagine per macchina da cucire. Quindi diciamo, la prima espressione sembra prevalere sulla seconda, E tutto ciò che possiamo dire, perché una prevale sull'altra, però sì. Ripeto, tutte e due convivono beatamente, oserei dire. Ecco, si assiste un po' allo stesso fenomeno con macchina per scrivere. Qua però diciamo il divario è più ampio, ecco, perché ho trovato sì. 5,3 milioni di pagine per macchina per scrivere contro 780.000 pagine di macchina da scrivere. Quindi se volessimo concludere qualcosa possiamo dire che la formulazione col per, macchina per scrivere o macchina per cucire, è predominante.
Ma i tuoi allievi sanno cos'è la macchina per scrivere?
Bella domanda, direi.
Fagliela in classe. Sapete cos'è la macchina per
Secondo
scrivere?
Secondo me qualche dubbio l'hanno.
Qualche dubbio l'ho anch'io. Alfonso da Basilea ci ha scritto e ci pone moltissime domande. Allora, lui ci segue sempre da molto tempo e le domande sono tutte molto pertinenti e interessanti. Vediamo quelle che riusciamo ad evadere. Allora, è meglio dire aspetto finché il treno arriva o finché il treno non arriva? Quindi un dubbio.
Sì, questa è una bella domanda,
bella
molto
però,
fine,
domanda.
Molto sottile, sì. Quindi ringrazio. Allora, si possono usare le due forme, indifferentemente, col non o senza il non. Mi pare ne avevamo già parlato alcune settimane
sì,
fa.
Sì, sì,
allora,
sì,
un
sì.
Esempio, non appena mi sarà possibile verrò da te, ma possiamo anche dire appena mi sarà possibile verrò da te. Non appena arriverà il treno salirò sul convoglio.
Ma anche appena arriverà il treno.
Esatto. E quindi abbiamo già spiegato che il non introduce spesso, per tradizione della lingua italiana, una subordinata temporale. Ma no, quel non non ha alcun valore né grammaticale né semantico di negazione. Quindi non vale come negazione. Quindi il signor Alfonso può comodamente dire... come meglio crede, cioè non vi è una regola grammaticale che lo obbliga a dire finché il treno arriva o finché il treno non arriverà. Non esiste questa regola. Dal momento che quel non ha più valore, è vero che io oggi però, se dovessi scegliere, adotterei una formulazione positiva, quindi aspetto finché arriva.
O finché arriverà.
No, o finché arriverà, ma non finché non arriverà.
Certo.
Direi che dal momento che non ha più valore e senso lo toglierei. Però per tradizione si continua ad usare.
Il non.
Il
si
non.
Può usare, non è sbagliato, non è errato. Poi nella domanda che cosa è successo, perché si usa il maschile in italiano, non si dice invece che cosa è successa? La cosa è femminile, no?
Altra domanda molto puntuale, mi piace.
Fine,
Alfonso. Mi piace molto, grande Alfonso da Basilea.
Sì, interessante.
Perché
cioè,
è una domanda...
sul pezzo.
Sì, molto sul pezzo. Non ci è mai giunta, tra l'altro, questa domanda ed è intrigante, no? Anche puntuale. Io immagino che a porcela è uno svizzero tedesco, Alfonso, perché effettivamente nessun parlante svizzero italiano infatti direbbe che cosa è successa. Però magari... probabilmente non saprebbe nemmeno spiegare bene perché usiamo il maschile per un femminile, perché cosa effettivamente è femminile. Allora, qual è la risposta? Perché usiamo il maschile con cosa? Beh, la risposta in sé è abbastanza semplice, ma è anche un po' fuori dagli schemi. Cosa, come qualcosa, è uno di quei residui neutri latini che presentano un po' dei problemi di accordo. Viene cioè trattato come un neutro, ma dal momento che in italiano il neutro non esiste, esiste in tedesco, ma non esiste in italiano, è per convenzione si è scelto il maschile e non il femminile. Quindi si dice... qualcosa è andato storto, non è andata storta. Qualcosa
è andato storto. Per convenzione si usa il maschile.
Eh sì, e cosa è successo, non cosa è successa. Per convenzione grammaticale, qua ci vorrebbe veramente uno storico della lingua, però vedete che deriva appunto da un neutro e quindi si è scelto per il maschile.
Bene, leggiamo ancora una domanda di Alfonso, poi le altre le rimandiamo a martedì prossimo. Sono entusiasta, io come maschio, ci sono altre eccezioni del genere? Il buco, la buca, che differenza c'è? Sono entusiasta. Io sono entusiasta, sono maschio.
È un altro problema, quindi quegli aggettivi che terminano in A ma che non sono femminili ma sono maschili, e ce ne sono in italiano, non solo aggettivi ma anche nomi. Entusiasta infatti è un aggettivo maschile che deriva dal greco però non dal latino e rappresenta chi vive con slancio, con ottimismo, e infatti il dubbio viene dal fatto che termina appunto con la A e quindi dovrebbe essere un femminile, ha ragione Alfonso. Però la desinenza in A segnala che anche in questo caso in origine avevamo un neutro che in italiano è diventato maschile. Quindi noi abbiamo parecchie parole in italiano che appunto sfociano in A, che però sono maschili. Pensiamo a il programma, termina con la A ma è maschile, il dramma, il duca, l'idioma, il papà, il parabrezza, il ginnasta, il farmacista, il poeta, il profeta, il promemoria. Ecco, potrei andare avanti a lungo.
Ce ne sono tantissime.
Ne abbiamo molti e sono dei maschili, ma terminano in A.
Paola ci fa notare che cosa è successo, si intende il fatto e non la cosa.
Cosa, sì, sicuramente, in questo caso sì, ma qualcosa è successo, lo diciamo comunemente. È vero, si intende il fatto, ma io posso anche intendere un referente maschile o femminile. Io posso intendere la cosa è successa, quella cosa è successa, non il fatto. Quindi dipende un po' cosa sottintendiamo.
E poi, ma perché nel bel mezzo delle frasi spesso mettiamo quel niente? È un'interazione.
Sì, addirittura un intercalare.
Un intercalare.
Cioè sono quelle parole o addirittura frasi, espressioni che non servono a nulla.
Niente,
servono
a nulla.
A prendere tempo per ragionare su quello che vorremmo
oppure
qui dire.
Oppure quel hai in mente?
Sì, è come in inglese well, quando cominciano una frase dicono well e poi cominciano, come dire allora, ma non ha senso quell'allora.
La traduzione di Karash qualcuno ci suggerisce che è paracarro.
Ah, paracarro, però ecco qua cambiamo probabilmente l'ambito semantico,
sì.
Quindi non siamo più in una pergola, in un vigneto, ma siamo in un altro ambito, quindi grazie.
Cosa, oggetto. Cosa è successo? È successo cosa? Cosa è il complemento oggetto?
Allora,
è successo
dipende.
Chi che cosa? Paola insiste, è durissima.
Sì, allora dovremmo analizzare la frase. Cosa è successo? Allora, è successo cosa? In quel caso è un complemento oggetto. Ma se il soggetto è cosa, cosa è successo, se lo mettiamo davanti può fungere anche da soggetto. Cioè qualcosa è successa, allora in questo caso è soggetto. È successo qualcosa? In questo caso è complemento
oggetto. Chi, che oggetto. Cosa è complemento oggetto?
Rispondono Paola... alla stessa domanda, dipende dalla funzione che hanno nella frase, se l'azione va direttamente sull'oggetto oppure no.
Altra canzone dedicata alle mamme, anche Paola tra l'altro è una mamma, un'altra bella canzone di Jovanotti questa volta. Ciao mamma.
Radio Bolario.
L'italiano, la nostra madrelingua o lingua materna, mamma, madre, genitrice, madrepatria, madrelingua, mammella, materna, matrice, casa madre, chiesa madre e scena madre, parliamo di mamma. Anzi no, non parliamo di mamma ma di madre, come ieri mi ha scritto giustamente il professor Patota. Professore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno. Parleremo in realtà di tutte e due queste espressioni, sì. Possiamo sicuramente queste due parole. Intanto possiamo proprio partire da mamma, visto che la festa è la festa della mamma e non della madre. Dunque, mamma è un termine dalla storia abbastanza semplice, però curiosa. Dunque, è parola che proviene dal latino ed è una parola del linguaggio infantile. I linguisti, oggi che va di moda l'inglese, in un caso del genere direbbero il baby talk. Noi possiamo anche dire la lingua dei bambini, non è che ce l'abbia ordinato il dottore di dire baby talk. Possiamo anche dire linguaggio infantile. Come è nata questa parola? Dunque, intanto è nata col duplice significato di madre ma anche di mammella. Ed è nata dal linguaggio dei bambini perché nell'articolare i primi suoni, quelli che è più comune, più facile, più ricorrente articolare, sono i suoni in cui intervengono le labbra. Questo vale sia per mamma, che in fonetica si chiama nasale labiale, è una nasale, però quando noi articoliamo la M, noi serriamo, facciamo toccare le labbra, ma vale anche per papa o per papà, che è naturalmente l'equivalente maschile di mamma. E mamma è la forma affettuosa, l'appellativo evocativo affettuoso che viene usato generalmente dal figlio per rivolgersi, per l'appunto, come dicevamo, alla madre, ma che in realtà può essere usato ogni volta che si vuole sottolineare questo ruolo materno, qualche volta anche con un intento discriminatorio, dobbiamo dire, no? Penso a quando, che so io, di qualche donna politica si dice prima ministra o primo ministro e anche mamma di due bambini, ma non lo si dice se diciamo invece primo ministro, non aggiungiamo papà di due bambini. Quindi è un modo piuttosto sottile, direi, di confermare un aspetto maschilista, diciamo così, purtroppo, della lingua. Beh, insomma, se cerchiamo sui vocabolari, e noi dobbiamo cercare sui vocabolari perché qui è ricostruita la storia della parola, il termine equivalente di mamma, che è madre, di cui a questo punto abbiamo l'obbligo di parlare, indica la donna che ha concepito e partorito uno o più figli, considerata proprio rispetto ai figli. Adesso lasciamo da parte il discorso che nella nuova, in certe nuove organizzazioni sociali può essere mamma anche chi non abbia partorito o madre anche chi non abbia partorito, ma questo era così anche quando è così da tanto, anche quando si è parlato di madre adottiva,
esatto.
Ecco, per esempio. Dunque, vorrei tornare ancora per un momento sulla parola mamma per dire di una serie di espressioni proprio caratteristiche della italianità, perché è vero che noi italiani, e comunque aggiungiamolo in fondo, noi italofoni siamo tutti quanti un po' mammoni. E allora una delle espressioni italiane più ricorrenti e più famose nel mondo è proprio mamma mia. Beh, insomma, non è molto difficile evocare lo straordinario successo di una canzone che è diventata anche uno spettacolo musicale, un musical di straordinario successo. Mamma mia è un'espressione che è può essere sia di sorpresa in senso positivo,
stupore,
di meraviglia in senso, ecco, ma anche di spavento, no? Mamma mia, che bello, ma anche mamma mia, che paura, per esempio. Ecco.
E sulle nuove forme di organizzazione, di organizzazioni familiari, pensiamo alle famiglie arcobaleno, alle mamme adottive,
certo,
ecco, la frase
certo.
di mamma ce n'è una sola, secondo me è un po' ambigua.
Ma dunque è ambigua, ha fatto la sua storia,
ecco.
Ha fatto il suo tempo. Allora, ma
esattamente.
Noi non possiamo dimenticare il fatto che la lingua è una straordinaria testimone del tempo. Allora, oggi io non credo che, se non altro per quel minimo di dignità che dovrebbe connotarci, noi maschietti inventeremmo più un proverbio del tipo chi dice donna dice danno, oppure donna al volante pericolo costante, o addirittura le parole sono femmine, i fatti sono maschi. Tenete conto del fatto che questo è un motto italiano che campeggia sulla bandiera di uno degli Stati Uniti, il Maryland. Pensate un po' che putiferio hanno giustamente scatenato le donne lì. Fui intervistato una volta da un giornalista del Washington Post perché voleva avere qualche notizia in più proprio in merito a questo modo di dire. Dicevamo, certamente di mamma ce n'è una sola è un'espressione che ha fatto il suo tempo, ma che è testimone di un tempo, esattamente come lo sono anche quegli altri proverbi e quelle altre espressioni che oggi verrebbero modificati. Faccio solo un esempio che non è vero che in questo caso non c'entra, perché avevamo in animo anche di parlare di gatto oggi e non so se faremo in tempo. Bene, però allora fate caso a una cosa, ma poi prometto che torniamo a mamma e a madre, ci mancherebbe. Nei proverbi o nelle espressioni non si parla di gatto, si parla di gatta. Qui gatta ci cova, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Quella lì è una gatta morta, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Ora, in questo caso la gatta è anche madre, però negli altri casi perché la gatta e non il gatto ci coda? Ci cova? È molto semplice, perché nel Medioevo l'animale di cui stiamo parlando era indicato al femminile e non al maschile, cioè le gatte, maschi o femmine che fossero, erano sempre le gatte, un po' come la volpe. Ecco,
sì.
La volpe può essere il maschio o la femmina della volpe. Quindi vedete, cambiano i tempi e cambia la lingua che li accompagna. Ecco.
Tra l'altro ci scrive Claudio che esiste anche in cinese una parola molto simile a mamma, e ci dice giustamente in una lingua così distante come il cinese si dice mama.
Per il motivo che stavo dicendo prima.
Quindi
no? Ecco.
Ci ricorda che è una parola universale.
Che è una parola universale, perché inevitabilmente la nascita, la vita è altrettanto universale.
Esatto.
Insomma, è un termine comune, per esempio, alla base c'è una espressione, un'articolazione comune a tutte le lingue indoeuropee. Ecco. E in più, non lo sapevo e quindi ringrazio questo ascoltatore, anche al cinese e chissà a quante altre lingue provenienti da famiglie da famiglie, in questo caso linguistiche, con altre diverse, quindi con altre lingue madri,
Brutte, ecco, gatte da pelare, ci ricorda Pierre. Gatte, brutte gatte da pelare, anche qui al femminile.
Certo, è esattamente la stessa cosa. Ma qui oggi bisogna fare onore alla mamma e alla madre, quindi ricordare anche qualche persona connessa con la parola madre, anche dal punto di vista, come dire, delle famiglie di parole. Posso citare l'ostetrica, posso citare, ma non è una bella parola, la mammana, cioè colei che faceva fare, e purtroppo ahimè fa ancora fare in qualche caso, gli aborti clandestini. Quali sono altre parole in qualche modo legate alla figura e alla funzione della madre? A parte quelle, come dire, naturali, e in questo caso parliamo di nuovo di madre come genitrice, e quindi l'allattamento, la concezione o la gestazione, però per esempio la parola educazione è una parola che naturalmente fa riferimento alla mamma e non solo alla mamma,
però...
ma può fare riferimento sia, e chiudo, a una mamma di tipo diverso, sì, anche perché no, a due mamme. Diceva sul però?
E io dicevo sul fatto che le suore sono delle madri e non sono
certo.
genitrici, però non sono genitrici.
E non sono
madre
genitrici,
Teresa di Calcutta.
Ecco, madre, e infatti quando ci si rivolge alle suore o le si... insomma,
la suora madre
col titolo di sorella, bene, oppure come madre, esattamente come un sacerdote o comunque un religioso, o è un fratello o un fra, pensate a frate, a fra Cristoforo, perdonatemi, oppure è un padre, si parla di a parte Padre Pio, il caso più
sì.
clamoroso, ma insomma è sufficiente andare in una qualsiasi parrocchia ed è molto facile che ci si rivolga al sacerdote di quella parrocchia indicandolo come padre, anche se magari non lo si conosce. E così la stessa cosa vale per quel che riguarda la madre.
Poi ecco. Io dicevo in apertura di collegamento, professor Patota, madre patria,
sì.
madre lingua, beh, mammella materna, matrice, chiesa madre, che
certo,
è la chiesa di Roma,
certo.
scena madre, casa
certo.
madre.
Accidenti, che bravo. Però io la batto perché aggiungo, in biologia si parla anche di cellula madre,
sì,
cellula
sì,
madre.
Sì, sì, sì.
Mi piacerebbe anche sapere se per caso lei... o Jerry siete stati dei cocchi di mamma, eh? E se per esempio qualche volta vi fate vedere, che ne so, lì da quelle parti dei laghi, come mamma vi ha fatto. Io no,
sì.
non lo faccio mai, anche perché ormai sarebbe uno spettacolo, devo dire, deprimente. Ecco.
Sarà...
ma io però rimango un figlio di mamma. Non sono mai stato un figlio unico di madre vedova, però mi è capitato con mia sorella di giocare a mamma e papà.
Sì.
Ecco. Per rimanere a espressioni legate o a madre o a mamma, beh, insomma, possiamo anche citare la grande madre, che mi pare non sia stata
no.
possiamo citare la regina madre,
la regina madre,
quella, la regina madre, quella, la regina madre, la famosa centenaria, se non vado errato,
quasi.
Regina madre, madre dell'attuale regina di insomma del Regno Unito,
mamma,
ecco,
di Carlo,
la mamma di Carlo,
mamma di Carlo,
esattamente,
mamma
beh,
di Carlo.
Poi e ha fatto scalpore, se non ricordo male, qualche giorno, insomma, ha fatto notizia. Non
professor
scalpore,
Patota, ci dicono ancora
prego.
Lievito madre, e poi ancora in ogni
vero,
caso lievito madre, poi in ogni caso ogni scarrafone è bello a mamma sua.
Certo, e questo... e questo è molto famoso, ma
e la madre badessa, la madre
varietà,
badessa.
Certamente, a proposito di ogni scarrafone è bella mamma soia, trattandosi di una varietà italo-romanza come il napoletano, non l'avevo citata, perché altrimenti dovrei anche
sì.
dire bedda maci, facendo riferimento alla famosa espressione siciliana.
Smammare,
ecco,
poi
sì.
il verbo smammare, la madre di tutte le battaglie, il pubblico si sta scatenando.
Come no, come no.
Madre
comunque,
patria, Liz.
Ecco, madre patria, benissimo. Su smammare, devo sospendere il giudizio.
Io
è molto più serio.
Ecco, fermiamoci qui.
Dire che non so, e qui ci fermiamo.
Io
allora.
Devo smammare anch'io perché devo chiudere la trasmissione. Professor Patota, a futura memoria, la settimana prossima parliamo di futuro. Riprendiamo il vocabolo gatto, perché anche qui si stanno scatenando su sgattaiolare,
certo.
mamma gatta, eccetera, eccetera. E poi in fretta e furia finiremo anche furia. Buona giornata, professore.
Vediamo quello che si potrà fare. E buona festa della mamma a tutte le mamme di tutti i tipi.
Ci associamo agli auguri a tutte le mamme. Gerry Mottis, grazie.
Mi associo anch'io. Buongiorno a tutti.
Bene, domani parleremo di piste ciclabili, di passione per le biciclette e soprattutto di biciclette, ma dove andare, come andare, e soprattutto vi spiegheremo che c'è qualche trucchetto per trovare i percorsi più belli, i percorsi migliori. A domani, buona giornata e buon ascolto.
La consulenza.